ben trovato.
Allora, quello che vogliamo fare, questa serie di incontri sulla preghiera, non abbiamo voluto fare così, ricopriamo la preghiera, dove c'è sia l'aspetto della ricoperta, che però deve tendere all'amore. Quindi non è solo una conoscenza intellettuale, o solamente chiamiamola catechistica, della lingua, per poter appunto sperimentarla e arrivare appunto a amare la lingua. Allora, qual è lo scopo dei nostri incontri? Aiutare a scoprire, riscoprire, motivarsi nella preghiera, perché pregare non è facile. Diciamo anche che non ci viene naturale. Non è come mangiare o respirare, è un'azione che dobbiamo imparare a fare. E non è scontato, lo devo fare, e quindi cerchiamo di scoprire, di aiutarci con i maestri, i quali ci hanno preceduto. E molte volte, quindi sapendo che siete persone che venite da estrazioni diverse, da situazioni diverse, quindi potete essere principianti, potete essere persone già avanzate nella preghiera. In ogni caso, la preghiera va continuamente riscoperta. È un movimento che in alcuni casi rallenta. È un po' come se ci impantanassimo, trovassimo in un terreno che non è più così agile, su cui muoversi in maniera agile. E allora occorre rimotivarsi. Allora, uno ritrova delle motivazioni, dei motivi, che questo riguarda il senso che è dentro di noi, ma quel motivo diventa moto, diventa movimento, cioè mi spinge di nuovo a fare le azioni. Per cui noi tendiamo a smettere di fare un'azione quando non ci sentiamo più motivati, quando non ne capiamo più il senso, in effetti. Per cui occorre ogni tanto ridirsi il senso. Qual è il senso di questa cosa, di questa azione? Insieme noi cercheremo di ritrovare un pochettino questi principi, questi motivi. Poi, come dicevo, anche nel titolo l'avevo messo, no? Riscopri amo la preghiera. Perché in effetti la preghiera è un'esperienza d'amore. Quindi non si dà un'istruzione tecnica per poter svolgere solo un'azione in maniera tecnica, impeccabile magari, ma è un'azione d'amore. Su questo non può essere trasmesso da un altro. Uno può narrare, spiegare, raccontare, ma l'esperienza d'amore si vive. E allora facendola e sperimentandola una persona cresce. L'importante è poterla vivere come un'esperienza nella quale si cresce nell'amore. Nell'amore per Dio e nell'amore per gli altri. Poi, qual è lo stile di questi nostri incontri? Allora, è uno stile illustrativo. Nel senso che non penso, non voglio fare delle lezioni, quindi non faccio un trattato sulla preghiera. Non mi sono mai sentito un professore, cerco di non esserlo. Al massimo faccio l'educatore quando sono i ragazzi, no? Prevendo i più piccoli. E mi piace appunto dare un'illustrazione. Sento che un po' nelle mie cose è quello di poter ricercare, di rendere fruibile quanto è più possibile, no? Un argomento che magari è impegnativo o difficile. E poi questo illustrativo mi piace perché appunto, io gioco un po' sulle immagini, sui segni, anche appunto anche il fatto di utilizzare queste diapositive è in questo senso, cioè dare una spiegazione che possa essere immediata, poter aiutare a cogliere meglio il senso. E poi uno stile che vuole essere di accompagnamento. Che significa? Allora, che facciamo insieme il cammino? Quindi l'idea è di poter non dare solo delle istruzioni, ma poter vivere insieme. In questo senso abbiamo anche strutturato l'incontro in una maniera un po' particolare, dove non c'è solo la parte di spiegazione, ma si fare un po' da guida, oltre al fatto che ci proponiamo proprio come guide, cioè chi vuole in questa esperienza e in altre occasioni essere accompagnato nel cammino spirituale, noi facciamo questo. Dico noi perché questi incontri cerchiamo di portarli avanti in due. Io sono padre Ciro, per chi non mi conosce sono un vicesuito che vive a Bari, impegnato come cappellano la mattina all'università, anche all'Ateneo, e poi nel pomeriggio o nella serata facendo vari incontri di vario genere. La mia esperienza viene dal catechismo, dagli incontri con i giovani, nell'animazione giovanile, poi mi sono un pochettino adattato a man mano le fasce d'età sempre maggiori, le coppie, le stati, no? E poi mi accompagna anche Lorenza, che viene da Bitonto, quindi è tutto.
Io sono Lorenza. Qualcuno già mi conosce, visto che quindi mi conosco già, e io sono pensante capitana, sono una laica, sono con i figli, e mi ha fatto il giro per avere coinvolta in questo itinerario di scuola di preghiera. Non farò la ruola parte attiva in questo ciclo, ma mi occupo come collaborazione della preparazione.
E oltre all'accompagnamento, perché già con Lorenza facciamo insieme gli esercizi spirituali dove lei è una guida nell'accompagnamento personale. Allora io qui ci metto la voce, ma dietro c'è il lavoro preparatorio fatto insieme, poi anche quest'altro appunto dicevamo stile di accompagnamento. Si capisce ancora di più questo stile di accompagnamento vedendo la struttura di questi incontri. Cercheremo di mantenere sempre questo. Quindi ci sarà una prima parte di spiegazione, di illustrazione un po' degli argomenti. E poi ci sarà, ecco, piccola novità, un momento di preghiera. Per questo l'incontro sarà sulle 9:30, dalle 7 alle 8:30. Quindi dalle 7 alle 8 diciamo più o meno la spiegazione. Poi c'è un piccolo stacco, 8-5. E c'è quest'altra parte del momento di preghiera che abbiamo lasciato libero, che vediamo nelle nostre intenzioni, è libero, quindi non è ciascuno chi non vuole sentirsi indicato, no. Per poter appunto vivere un momento di preghiera guidato, che riprende l'argomento fatto. Lo facciamo qui nella stessa sala, che non è una chiesa, non è una cappella, quindi ci adattiamo, quindi non è per fare grandi liturgie o momenti di preghiera particolari, cose molto semplici, a cui segue un brevissimo momento di condivisione, anche questo libro. E per un fatto solo di questione di ordine, nel senso che appunto si è liberi di partecipare, però si spera che una persona non venga nel momento di preghiera e poi c'è il fatto che si apre, cioè, per non creare appunto questo movimento di confusione. Quindi una persona può provare a vedere e una persona può decidere, però si spera che la decisione venga prima di fare conto di quindi uno è libero di allora questa è la struttura del libro. Iniziamo allora il nostro incontro di questa sera sulla preghiera. Il titolo di questa sera è cosa è la preghiera. Ho preparato appunto questo foglio riassuntivo, su questo foglio ci sono in alto un pochettino i titoli di quello che dirò, ho dato un po' lo schema riassunto di quello che dirò, poi voi con i vostri appunti riempirete quei titoli e poi nella parte inferiore quello che saranno gli strumenti per pregare, per poter vivere quel momento di vita. Allora, per dire che cos'è la preghiera, devo cominciare a fare delle distinzioni per poter anche dire che noi qui parleremo di un certo tipo di preghiera, quindi devo circoscrivere un attimo, e questo però forse può aiutare anche alcuni a fare un po' di chiarezza. Allora, se si va sul CCC, che è il Catechismo della Chiesa Cattolica, dato che abbiamo preso, chiamavamo così il CCC, e uno va nella parte quarta, che tratta della preghiera cristiana, poi è diviso in sezioni, no, in capitoli, fino ai cosiddetti articoli, e poi è tutto numerato. Allora, se uno va in questa parte quarta del Catechismo della Chiesa Cattolica, il capitolo terzo, dove si parla della vita di preghiera, dice quali sono le espressioni di preghiera, le modalità della preghiera, e ne indica tre, a seconda appunto della modalità diversa, e sono queste: la preghiera vocale, la meditazione e l'orazione. Ora, qui ci troviamo già con una scelta, hanno messo questi titoli, questo è un po' il Catechismo della Chiesa Cattolica, il testo ufficiale, quello che va con tutti i mondi. Hanno fatto però una piccola scelta, e allora si capisce: la preghiera vocale è quella che usa la voce, la meditazione è quella che usa un po' più il pensiero, quindi fa riflettere, e poi c'è un'altra preghiera che è l'orazione. Non si capisce bene se è la stessa cosa di prima o se è un'altra. E allora io ho dato altri tre nomi, ma sono le stesse cose, per poter capire, e questa già diventa una mia piccola scelta. Per cui distinguiamo tre tipi di preghiera: la preghiera vocale, la preghiera mentale nel senso meditativa, cioè dove utilizzo soprattutto la parte dell'intelletto, del riflettere, e poi una preghiera che chiamiamo silenziosa. E vi spiego ancora meglio. Questi tre ingredienti stanno in ogni preghiera, però sono anche tre tipologie diverse. Cioè, io in ogni preghiera posso usare la voce, posso usare i pensieri, posso fare il tempo. In ogni preghiera. Però sono anche tre tipi diversi di preghiera. Allora, vediamo un pochettino la differenza. La preghiera vocale è quella che innanzitutto mi dice che sto usando la voce. E perché? Perché la preghiera che è interiore deve trovare corpo, quindi la voce, il suono, è un po' come se fosse l'incarnazione della preghiera, ed è forse la prima che impariamo. Da piccoli ci hanno insegnato a dire le preghiere, dire, quindi dovevamo usare la voce.
Se voi ci sono le
Allora, prima fase, ci hanno insegnato a dire le preghiere, quindi usavamo la voce, dovevamo ascoltare le preghiere. Diventando più grandi abbiamo iniziato a riflettere sulle parole che dicevamo. E poi magari ancora più grandi abbiamo imparato anche a usare il silenzio tra le parole. E la preghiera vocale parte da questo principio che il corpo partecipa, quindi il suono, la voce, mi dice questo. Ed è questa la preghiera vocale, quella che ci mette anche in comunione con gli altri, per cui ci permette poi di pregare in pensiero. Questa è la preghiera vocale, diciamo, è un certo tipo, molto semplice. Poi c'è la preghiera, quella meditativa, io la chiamo mentale, ma non perché, cioè, uno fa i calcoli, è tutta una questione solo di pensieri. Perché utilizza, come dice anche qui la diapositiva che vi ho messo, c'è il pensiero, l'immaginazione, l'emozione, il desiderio, è tutto dentro. Solo che si fa già in una maniera un po' più tacita, cioè non ho più bisogno di dire, no? E di ascoltare la mia voce che parla, ma questo si può fare in questo silenzio, dove però io sento i vari pensieri, riflettere. E da che cosa viene aiutata? Beh, se quella prima era dalle preghiere o anche da un testo, anche qui ci sono la Bibbia, le icone, gli scritti, qualsiasi cosa che aiuta poi a riflettere, ma anche gli alimenti della mia vita. Cioè, io posso ripensare a quello che ho fatto, e anche quello è preghiera, E questa è la preghiera mentale. Adesso vediamo la terza, quella che dicevo, la preghiera silenziosa. La preghiera silenziosa è dove anche i pensieri si tacitano. Quindi è una preghiera tutta diversa. Non sono le pause di silenzio, ma è quella che nel catechismo della Chiesa Cattolica viene chiamata orazione, anche se poi mentre la spiega usa anche la parola contemplazione, e lì c'è un pochettino di confusione nell'uso dei termini. È una preghiera, chiamiamola anche di presenza, dove io non ho bisogno più di usare parole o pensieri, è solo lo stare, ma è uno stare amoroso. Ho preso una citazione di Santa Teresa di Gesù: uno stare silenzioso d'amore, un intimo rapporto di amicizia, nel quale ci si intrattiene spesso da solo a solo con quel Dio da cui ci si sa amati. E in effetti questa distinzione tra tipologie di preghiera,
fatta da solo
mondiale. Però appunto il fatto di comodità, manteniamo la terminologia che viene usata di solito, preghiera personale e preghiera comunitaria. Quindi io mi riferirò alla preghiera personale. E invece, piccola nota solo appena sulla preghiera comunitaria, la preghiera, se la preghiera personale molte volte è libera, cioè io posso cambiarla, modificarla, no? A seconda del gusto, della situazione in cui mi trovo, quella comunitaria deve essere un po' più oggettiva, appunto perché deve mettere d'accordo più persone, quindi si deve rifare degli schemi un po' già determinati. E in genere la preghiera comunitaria è vocale, ci sono pochi momenti di silenzio su questo, e poi ha un carattere collettivo e pubblico. E poi potrete fare voi un giochino dove mettete queste due diverse modalità con quelle tre di prima e provate a fare incroci, cioè se esiste una preghiera comunitaria, no, che arriva a essere silenziosa, no, io posso pregare insieme con gli altri e potete vedere quante combinazioni si possono ottenere e che cosa vi dico. Ancora un'altra distinzione che voglio fare, parlando di preghiera, e qui me ne sono accorto cercando di parlare di preghiera ai giovani, cioè ai ragazzi, a chi vuole cominciare, quindi non solo a vostra situazione. Ma mi sono accorto di una cosa, che bisogna innanzitutto distinguere, e qui infatti devo circoscrivere l'argomento, devo parlare innanzitutto del cerchio più ampio, che è la preghiera, senza dire preghiera ancora come la intendiamo. La preghiera che significa? Qui mi aiuto con uno scritto del Cardinal Martini, che parla della preghiera dell'essere. Allora dice, ci sono tante situazioni in cui una persona sente di pregare. Ed è mentre passeggia, quindi sì, il creato è a nostra disposizione anche per quello, per metterci in contatto con Dio, ma la persona lo sta gustando in una maniera diversa. Per cui l'accento su che cosa è messo? Sulla sensazione di benessere che prova. Allora, vado in un bel posto che mi dà questa sensazione di benessere, penso a dei fatti belli, piacevoli della mia vita, ascolto una musica, eh? Tutto questo viene racchiuso, anche questo, sotto la parola preghiera. Cioè sto vivendo un bel momento, sto pregando. Allora, il Cardinal Martini, che è molto corretto e rispettoso, dice sì, questa può essere anche un movimento interiore che dice prega, perché? Perché il nostro essere è sensibile alla bellezza, è sensibile al momento di pace, alla quiete, all'armonia che si trova, e allora dentro di noi si manifesta la verità di noi. Quindi noi entriamo in contatto per un momento, grazie a quell'ambiente, a quello che è la verità del nostro essere. E questo, dice, questa risonanza è preghiera. Lui dice, in questi momenti sentiamo qualcosa che si muove dentro. Allora questi momenti di grazia naturale, questi momenti felici nei quali ci sentiamo pienamente su noi stessi, è molto facile, quasi istintivo che si leghi una preghiera. Ma che tipo di preghiera? È ancora una, è già una preghiera cristiana? E qui mi sono accorto che può essere una preghiera non esplicitamente cristiana. E ho trovato questo scritto di Enrico Peiretti, che è un filosofo, un autore, è cristiano, credente, è un acheo sbobbio, e tra l'altro lui continuava a scrivere, ha scritto delle bellissime lettere al suo maestro, per cercare, diciamo, di convertirlo, per aiutarlo, che Bobbio era dichiarato agnostico, si dichiarava così. E lui ha scritto questa bellissima preghiera. Francesco, puoi leggerla tu, così, da qui, la fai.
Quando la luce del tramonto scende là dietro e ti strugge, la malinconia e preghiera.
La frase più.
Sì, e ti sfugge la malinconia e preghiera. Quando ti commuove l'alba, piccola e fragile come il sorriso di un bimbo, è preghiera. Quando un gesto gentile, un sorriso sconosciuto, ti raggiunge nella folla, quell'istante di gratitudine alla vita è preghiera. Quando un abbraccio risponde per un momento alle attese del tuo cuore e del tuo corpo, gioisce esaudita la tua nativa preghiera. Quando una lettura tramite i tuoi occhi ti tocca l'anima, è l'umanità che risponde alla tua antica preghiera. Quando ascolti una musica che danza nel tuo petto, quella ti è data come preghiera. Quando il dolore ti tocca, ti ferisce, ti priva di una presenza, il tuo pianto silenzioso è preghiera. Quando il fiorire di un bimbo, la primavera sul prato, ti danno delizia, questo è tua preghiera. E quando la forza della montagna, o quella del mare, o la bellezza dell'immaginazione prendono la tua attenzione ammirata, è tua preghiera. Quando ti assedia la solitudine e nessuna voce ti risponde, il tuo silenzio attonito è preghiera. Quando ti chiedi perché la volontà di vita, perché l'amore, perché l'odio o la fredda indifferenza, la tua domanda muta è preghiera. Quando in un volto e in un ascolto appare l'amicizia, la pace che senti è preghiera. Quando finirà il tuo tempo, quell'ultimo respiro sarà l'estrema preghiera. Tu preghi sempre, così come respiri. Come i tuoi occhi cercano, come il tuo cuore attende, tu sei preghiera. Anche se non sai chi preghi, ora sai che sempre preghi, perché desiderare e attendere è preghiera. Noi desideriamo perché siamo misteriosamente chiamati. E questo è l'inizio di ogni preghiera. Alle religioni maestre, a chi ignora una vita attorno a questa, a chi ti offre formule e ricette, e santi e altari da pregare, rispondi che, al di là di tutto questo, tu sei la tua preghiera, tu sei nell'universale preghiera, e una vita, anima della tua vita, la tua preghiera.
Non sono impressioni di là.
Bellissima. Bello.
Allora, però state attenti, perché, vi ho detto, lui è un credente. E allora se il movimento parte da lui che crede, che vive già la preghiera cristiana, e poi questo si effonde su tutto quello che vivo, allora questo ha un senso, e questa preghiera mi parla appunto in questo senso, per cui veramente vivendo la preghiera cristiana io poi posso in ogni momento, in ogni circostanza vivere la preghiera. Ma io ve la sto facendo leggere in un senso contrario, cioè chi non ha fatto l'esperienza della preghiera cristiana, e vivendo questo, cioè ogni situazione, dice che è preghiera. Allora, capite, qui c'è una distinzione, tu non sai chi preghi, allora rimani quella preghiera indeterminata, generica, quella che il Cardinal Martini chiama preghiera dell'essere, che ti porta alla felicità di te stesso, ti fa vivere quel momento di benessere, che non è solo la tranquillità, la quiete, no? L'ossium dei latini. Ma è il trovare la verità di me, va bene, ma non è ancora preghiera cristiana. Allora questo mi serve da distinzione. Perché? Perché la preghiera cristiana è avere coscienza che lo Spirito c'è in me. Consiste nel cercare di favorire quelle condizioni, no? Che permettono dentro di me di sentire lo Spirito. Quindi la preghiera è un rapporto con Dio, è un dialogo, quindi è un incontro con il mio Signore, in questo caso attraverso lo Spirito, che mi mette in contatto con Gesù, con il Padre, quindi mi inserisce nella Trinità. Ma dobbiamo distinguere tra quella preghiera in senso più generico e la preghiera cristiana. La preghiera cristiana si riferisce al rapporto con Dio. Quindi inizia a pregare in maniera cristiana chi incontra il Signore, chi vuole trovare un esplicito riferimento al Signore.
Equivoco io sul primo secondo, cioè alle religioni maestre, alle religioni maestre, a chi ignora una vita attorno a questa, a chi ti offre fondi e ricette, tanti cantari da pregare, rispondi che di là da tutto questo tu sei la forza di Dio, tu sei nell'universale di Dio, e mi dico l'altro che mi dico no, perché è detto che credente, ma non ho capito se completa anche un po'.
No, non credo. Io credo che abbia fatto questo lavoro dove, partendo dalla preghiera cristiana, ha cercato di allargarla, di dilatarla, per poter coinvolgere tutte quelle altre persone. Allora, questo è un modo per poter dire, no? E lo sto dicendo, lo dovremmo dire anche noi, no? Pregare solo in alcuni momenti o pregare durante tutta la giornata. Tu puoi pregare tutta la giornata e tutti i tuoi gesti possono diventare preghiera, giusto? Ed è un effetto di dilatamento, per cui parti dal momento esplicito di preghiera e poi si irradia su tutto quello che fa. Io credo che faccia un pochettino questo, per cercare di coinvolgere più possibile.
Non esclude quindi?
No. Io però, appunto, ho detto che quello è il cerchio più ampio, poi via. Ora, allora, due risposte, alla domanda sempre che cos'è la preghiera cristiana, vi do altre due risposte facilissime, no? Che sono, la preghiera è un'azione dello Spirito, cioè il dono di Dio, quello che noi diciamo il dono di Dio, no? Quindi la preghiera non la manoseiamo noi, in questo senso è un dono di Dio. Allora chi agisce? Dio. Qui uso la visione lo Spirito, ma sto parlando sempre di Dio. Però c'è questo mistero, che accanto alla sua azione c'è la nostra, per cui è una nostra azione. Le due risposte vanno tenute insieme, appunto qui c'è la bilancia, per cui non bisogna dire solo una escludendo l'altra, vanno tenute in equilibrio. E noi in genere ci dimentichiamo la prima. Oppure la prima la interpretiamo, quando diciamo dono di Dio, come se fosse un regalo che va dato solo a Dio. Se Dio dà un regalo a tutti, non è più un regalo? Cioè, bisogna sentirsi privilegiati perché hanno un regalo, è una cosa preziosa?
No.
Appunto. Comunque è un regalo, nel senso che non sta a noi, non abbiamo noi comandi. Questa è l'idea importante. Su questo. Allora, quindi, l'ho già detto prima, la preghiera è questo per liberare da molte preoccupazioni, molte persone, nel senso occorre lasciar fare questo. Per cui la prima preoccupazione quando noi diciamo beh vado a pregare, non so che fare. La prima cosa è lasciati andare, perché c'è già chi prega per noi.
Ma secondo te nella preghiera non cristiana agisce lo Spirito?
Questo è un altro discorso, per me come credente lo Spirito agisce in tutto il mondo. Per una persona non credente non posso dire lo Spirito agisce, tu non lo sai, ma lo Spirito agisce in te. È una forzatura, no? È un poter dire guarda, mi tieni manovrato anche se tu non lo sai. Io da credente posso dire questo, all'altra persona gli dico che tu stai cercando la verità di te stesso. Poi, quando diventa esplicito che una persona sa che sta pregando il Dio di Gesù Cristo che è venuto, che è morto per noi, ha un altro senso. Allora, vediamo velocemente questo. Lo Spirito abita in noi. E questa diventa un'affermazione. E allora vi riporto dei brani, ce l'avete già questo sul foglio, quindi la citazione ce l'avete già. Dal libro, dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 9 e poi altri due versetti un po' più avanti, dove c'è scritto, San Paolo lo mette come affermazione, notate i verbi, il verbo in greco qui è di un'azione definita, quindi dice non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito abita in voi. È un'azione accertata. E ancora, sempre nella stessa lettera ai Romani, qualche versetto più avanti, lo dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura o per comportarvi con Dio in una maniera commerciale, per cui, Signore, se non faccio questo mi punisci, se faccio questo mi dai il compenso, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per cui diventa un rapporto con Dio da figlio a padre, un rapporto affettuoso. Avete ricevuto, vedete, altra azione definita, stabilita, per mezzo del quale è lo spirito che grida Abba, Padre, che la preghiera è la prima parola della preghiera che Gesù sente in noi, il Padre nostro. Vedete come sono in sintonia lo Spirito Santo con Gesù? Quindi lo Spirito ci insegna la stessa preghiera di Gesù, perché siamo figli con lui. Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, attesta che siamo figli di Dio. Allora c'è questa comunicazione tra il nostro Spirito e lo Spirito di Dio. E questo diventa interessante quando vi farò vedere un video. Sempre prendendo delle citazioni, San Paolo in una lettera adesso ai Galati ha usato il metodo del taglia e incolla, per cui quello che aveva scritto già ai Romani, no? La copiamo anche da questa parte, e gli ha detto: Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito che grida Abba Padre. Qui il verbo, con un'altra azione definita, mandò, ce l'ha dato, è sicuro, eh? Non sei più schiavo, sei figlio, quindi anche re. Questo dire l'eredità significa che sei figlio a tutti gli effetti. Non sei una cosa arrangiaticcia, no, ma a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Ancora, l'ultima citazione dalla lettera, dalla lettera ai Corinti, sempre con questa affermazione: abbiamo ricevuto lo Spirito, lo Spirito. Prima lettera ai Corinti, versetto 2, e capitolo 2, versetto 12. Dopo aver dato queste affermazioni che lo Spirito abita, abita in noi, l'abbiamo ricevuto, occorre dirsi: ma dove è lo Spirito in noi? E qui mi rifaccio a un passaggio della lettera ai Tessalonicesi, dove San Paolo, quasi di passaggio, parlando della persona, nomina tre elementi. E allora dice: il Dio della pace vi santifichi interamente tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. È un saluto, un augurio, però nominando spirito, anima e corpo, compone l'uomo con tre elementi rispetto a quello che noi dobbiamo dire, no? Noi dobbiamo dire siamo fatti di anima e corpo. E invece qui vengono nominati tre. Questa stessa dizione viene ripresa dai primi padri monaci, diciamo, della Cappadocia, che l'hanno portata avanti, e questa nella tradizione orientale è rimasta. Noi invece siamo rimasti più con la tradizione greca, con la filosofia greca, questo dualismo. Però questa forse rispecchia meglio un'immagine della persona biblica. E allora io la compongo con questo semplicissimo disegno a tre cerchi. Tre cerchi. Che, cominciato da quello più esterno, parla della corporeità, la lettera C, la A è l'anima, detta in senso greco è più che, e la parte centrale è lo spirito. Allora, questo è un disegno semplicissimo, tre cerchi, voi dovete immaginarlo avendo l'idea di una cipolla, no? Quindi tre fasce, cioè tre, non so come dire, tre strati, non mi veniva, concentrici, no? Fino ad arrivare al cuore, la parte più centrale, c'è quella più esterna, quella mediana e quella interna. Allora, noi siamo persone tridimensionali, nel senso, no? Tutti quanti cerchiamo appunto il film adesso 3D perché c'è la profondità e ti dà più realismo. Allora, vedete, anche giocando su questo termine, è meglio essere persone tridimensionali, a tre dimensioni, e non solo a due dimensioni, perché la vita è piatta. La terza dimensione è quella spirituale, che ti dà profondità. Allora, volendo definirle un pochettino, la parte, lo strato superiore, la corporeità, è quella che innanzitutto ci mette in contatto con il mondo, e attraverso quello, che ci delimita, per cui possiamo avere appunto una figura, una forma, ed è la parte sentiente di noi, e da lì che raccogliamo le sensazioni, tutto, no? I suoni, tutti gli impulsi, li riceviamo da qui. E quindi è importantissima ed è quella che ci fa mediare col mondo, attraverso quella che incontriamo sempre le cose, le persone, le situazioni, sempre siamo persone incarnate. Poi l'anima, detta in senso greco, si capisce di più, psyche, quindi è la parte della psichicità, e dove nella parte esteriore abbiamo le sensazioni che diventano stimoli per cui quella parte risponde. Per cui sento freddo, reagisco, no? Tremando, no? Così se una situazione spiacevole piango, no? Mi arrabbio, oppure rido. Ecco, da lì ci sono tutta la produzione dei pensieri, delle sensazioni, anche i sentimenti stessi. E c'è anche la parte della volontà, cioè dove io voglio fare una cosa, quindi progetto, desidero. E poi c'è la parte più interna ancora, che è lo spirito, che a me piace dare il nome di cuore, naturalmente non nel senso fisico come intendiamo, no? Quindi non è l'organo, ma come centro del centro. Quindi quando uno dice vira il cuore, nel senso centro del centro, perché è questo anche il senso che ne davano, il senso ebraico. Un attimo che ritrovo questa citazione. Il cuore designa nella tradizione orientale il centro dell'essere umano, la radice delle facoltà attive dell'intelletto e della volontà, il punto da cui proviene e verso il quale converge tutta la vita spirituale. È la sorgente oscura e profonda da cui scaturisce tutta la vita psichica e spirituale dell'uomo, attraverso la quale l'uomo si avvicina e comunica con la sorgente, detta in maiuscolo, della vita. Quindi è in quel luogo che il nostro spirito, come diceva San Paolo, si unisce allo spirito di Dio. È come se il nostro centro fosse il luogo dove appunto il nostro spirito si apre. È lì che, dice San Paolo, è stato versato lo Spirito Santo. Dio ha versato nei nostri cuori, in questo centro, ha versato lo Spirito. Allora, questo spirito che abita in noi a me ha permesso di interpretare questa citazione attraverso anche quel piccolo disegnino. È la citazione della lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12, che dice: la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Poi dirò a queste due parole, anima e spirito. Con lo schema semplicemente dualistico non si capisce, invece mettendo tre cieli non si capisce che cosa fa. Allora, questa parola di Dio, che in effetti è come un bisturi, è un raggio laser che arriva, entra in me e arriva a toccare quello strato e fa come fa il bisturi, incide. E allora avviene questo, il disegno, la grafica ci aiuta in questo, evviva, dove la parola di Dio penetra, quindi la devo ascoltare, deve passare attraverso i miei pensieri, la devo far scendere fino nel profondo. E noi diciamo, cosa ti ha toccato? Quale parola ti ha toccato? Bene, quando mi tocca nel profondo quello spirito, è come se bucasse quella membrana che racchiude lo Spirito Santo. E allora lo Spirito Santo prega in me, e lui si trova le parole di Cristo. Quindi la parola di Dio serve da strumento per aiutare a pregare, si prende lo spirito e lo spirito si irradia partendo da quel centro in tutta la mia persona, coinvolgendo, contaminando, travolgendo tutto quello che incontra. E perché avviene una purificazione della persona, avviene un'illuminazione della persona e pian piano appunto c'è questa comunione sempre più forte con Dio. Tutto grazie allo Spirito. Però, e qui concludo un attimo, cioè questa prima risposta, vi ho detto sono due risposte. La preghiera è azione dello Spirito, e l'ho spiegato in maniera dettagliata, dove lo Spirito e tutto quanto, ma non dimentichiamo l'altra risposta. La preghiera è una nostra azione, è nostra azione. Quindi noi che facciamo, che ruolo abbiamo, se lui è il protagonista? Noi siamo dei facilitatori, noi dobbiamo mettere le condizioni perché lo spirito agisca. Quali sono queste condizioni? La calma, un po' di silenzio, il raccoglimento, no? L'ascoltare bene quella parola che penetra in me, cioè farla andare in profondo in me. Allora, se io metto determinate condizioni per pregare, questo può avvenire. E allora c'è una cosa da dire. Le azioni dobbiamo imparare a pregare anche mettendo, avendo un metodo, quindi mettendo un po' di ordine. E vi do uno schema semplicissimo, basato su tre lettere, che poi è quello schema che noi utilizziamo in tutte le azioni, in effetti. Tutte le azioni che noi vogliamo ripetere, cioè imparare e poi riprodurre, vanno sotto questo schema, che hanno queste tre lettere, P, E, R, preparazione, esperienza, preghiera. Tutte le azioni. E allora molto semplicemente, per gli sportivi, allora, quando appunto si fa un'azione come questo è, il salto in uno, eh? C'è la preparazione che è la rincorsa, il salto, che è l'esperienza, però ci deve essere l'atterraggio, perché altrimenti non puoi ottenere il risultato. No? Devi vivere tutte e tre queste cose. Quindi, immaginate se uno fa un salto senza la rincorsa, oppure senza sapere atterrare bene. Ma c'è la stessa cosa se i giocatori, no? Giocatori di volley, lo stesso, per la schiacciata. Ma andiamo sulle azioni un po' più comuni a noi, tipo lo studio. E qui si capisce ancora di più, no? Che c'è la parte di preparazione, poi l'esperienza che può essere l'interrogazione o esame vario, e poi la valutazione che mi fa rivedere quello che fa. Ma andando a un'esperienza ancora più comune e partecipata da tutti, lo possiamo vedere quando si cucina. C'è una fase di preparazione, c'è una fase di esperienza e c'è una fase di revisione.
Eh sì, mangiamo e vediamo.
No, mangiamo l'esperienza adesso.
Ah sì.
C'è una fase di revisione?
Se devo cambiare qualche ingrediente. Devo cambiare qualche ingrediente.
Sono critiche? Sì, ma anche a rivedere, se hai fatto un passaggio a cui ci tenevi tanto,
devo cambiare.
Poi ci ripensi se è andato bene o male.
Eh sì,
se è capito, no? E chiedi magari all'amica, dice cosa ti è sembrato, giusto? Eppure lo facciamo anche nelle azioni più semplici, sembra strano, ma lo facciamo nelle azioni più semplici. Allora anche la preghiera bisogna farla così. Vado velocemente perché ho finito il tempo, per cui... Sì. Allora, c'è una cosa, se una persona non fa le preparazioni, cioè non si prepara a fare qualcosa, purtroppo vive sempre con questo rischio, cioè che mi vada bene o male, e vivere con l'improvvisazione. C'è chi è capace di farlo, ma alcune volte quando ti va male, poi non so se vuoi ripetere l'esperienza. Però ci sono anche le persone, che sembra strano, cioè si preparano ma non vivono, cioè si preparano a fare qualcosa ma non la vogliono vivere, la rinviano sempre. E anche lì che cosa strana, cioè tu speri di fare sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, ma ti prendi sempre con quest'ansia. perché poi in effetti non ti butti mai. E poi purtroppo ci sono anche persone che saltano l'ultima parte, perché sembra la più facile da saltare. Eppure quando non capisci quello che ti è accaduto, vivi in una maniera lo stesso incompleta, perché non puoi imparare dalle azioni che hai fatto. Cioè, vivi e basta, fatti oltre. E invece tutte e tre le azioni sono importanti. Allora, la preghiera va vissuta secondo quest'ordine: va preparata, c'è l'esperienza e poi va rivista. Ma per poterlo capire meglio, questo è lo schema molto generale per tutte le azioni. Allora, vediamolo in particolare per la preghiera. Vediamo dei tempi che dovrebbero essere delle azioni. Allora, occorre entrare in preghiera, stare in preghiera, rivedere la preghiera e poi vivere la preghiera. Queste azioni per poter aiutarci non sempre di più a dare un certo ordine. Che significa? Velocemente. Entrare in preghiera, che significa? Che non si può passare dalla frenesia, che questa persona noi indica benissimo, le mani nei capelli, e poi improvvisamente, no? Fare questo spazio e entrare in preghiera. Non si può avere questo. No. Per la preghiera, purtroppo, dalle azioni e dalla frenesia, bisogna, per arrivare alla preghiera, bisogna passare attraverso una fase intermedia, che è quella che vi dicevo, la calma, no? Il raccoglimento. Per cui entrare significa questo, attraversare quella fascia che qui è colorata di arancione, che è la soglia, no? Come nelle porte, la soglia. Quindi devi entrare, ma devi passare questa soglia. E allora quel passaggio si fa anche con una certa calma. Quindi dipende che cosa devi fare, ti prepari, no? Trovi l'argomento, prendi il libro, il tuo quaderno, no? Tiro il tuo angolino, quella è preparazione. Quindi non vai improvvisata e si passa attraverso questa calma. Poi la preghiera si vive con un dialogo, questo stare in preghiera attraverso cosa? Dialogando, perché abbiamo detto la preghiera è un incontro, quindi devo dialogare. Vuol dire che devo alternare momenti in cui io mi rivolgo e dico quello che ho nel cuore, ma nello stesso tempo ascolto. Quindi vive questa la preghiera. E poi con tutto me stesso. Quindi cerco di essere presente col corpo, con la mente, quindi evitando le distrazioni possibili, e con il sentimento. Quindi partecipando al sentimento. E qui, piccolo consiglio, ogni tanto bisogna saper ascoltare il proprio cuore. È una cosa importante. Poi, rivedere la preghiera. Allora, perché? Perché io termino la preghiera, no? E quindi esco dalla preghiera. Esco dalla preghiera. Però a un certo punto devo fare l'altro movimento. Cioè devo tornare alla preghiera. Perché questo rivedere la preghiera è un movimento di ritorno, appunto con sulle azioni, dopo che le ho vissute, devo tornare indietro almeno col pensiero. Che cosa è successo? Perché bisogna tornare sul vissuto, bisogna ricordare, riflettere, ripensare, perché ogni cosa ha un messaggio, ogni cosa. Quindi dalla preghiera, che messaggio? Anche se l'ho vissuto in maniera sofferta, Signore, che mi hai voluto dire? E da ogni preghiera devo tirare fuori qualcosa. Perché? Perché poi la preghiera mi porta a vivere. Quindi la preghiera non si può circoscrivere, essere chiusa in quel cerchio. La preghiera mi deve portare all'azione. Quindi se una vera preghiera e mi fa crescere nella conoscenza di Dio, mi porta verso il bene, nella vita, a fare qualcosa. Quindi ogni preghiera è uno spinta all'azione. E questo perché c'è questa unione della vita con la preghiera. C'è una osmosi Tu vivi come preghi e preghi come vivi. E lì puoi valutarti. Niente, ci sono altre tipologie di preghiera che si trovano nel catechismo della Chiesa Cattolica, altre sono dell'esperienza dei gesuiti, quindi l'adorazione, no? La benedizione, la preghiera di lode, di ringraziamento. Dall'esperienza dei gesuiti c'è, per esempio, l'esame di coscienza, o la preghiera di ripetizione, la contemplazione con l'uso dell'immaginazione, e poi c'è anche la lezione divina o la preghiera del cuore. Tutte queste preghiere, noi cercheremo di vederle, almeno alcune, alcune. Bene, io mi fermo qui adesso, per oggi, e facciamo questa piccola trasformazione, dove appunto togliamo lo schermo, spegniamo il proiettore, per poter adesso fare un momento di preghiera insieme.
Grazie a tutti, perché stasera non facciamo la condivisione, rimaniamo nei tempi.